l'argomento che tratteremo stasera a chiusura di questa triade di conferenze che ha come tema centrale la famiglia e la non famiglia omosessuale e la teoria del genere. Alcuni di voi mi hanno chiesto che cos'è la teoria del genere, quindi è quell'ideologia che prevede e pensa che il dato sessuale trascenda la natura e il dato biologico. Quindi io sono maschio ma mi sento femmina e quindi sono femmina. Così posso essere un bisessuale, posso essere un transessuale, e questo ovviamente comporta una serie di conseguenze anche giuridiche, con una forzatura della normativa nazionale, le prime tre quali è l'affidamento e l'adozione dei bambini. Per chi non ha potuto partecipare alle prime due conferenze, i temi trattati, nella prima è stata le pillole contraccettive uccidono. Abbiamo con la dottoressa Mantovani capito che ci sono alcune pillole considerate contraccettive ma che in realtà sono abortive, quindi anche lì con una interpretazione del punto dell'aborto, diciamo così, quindi il momento oltre il quale si ha l'aborto, quindi l'embrione fecondato, abbiamo visto che c'è un attacco che va ben oltre di quello che la popolazione, la gente comune può capire. Quindi non è la pillola contraccettiva, e poi mettiamo da parte per il momento il risvolto etico e morale, ma è addirittura abortiva. Nella seconda conferenza si è trattato la famiglia come istituto di diritto naturale, venuto con frate Francesco dell'Immacolata, madre Alessandro Galloni, ma in qualità di filosofo, e stasera concluderemo questa triade di conferenze con il dottor Introvigno, che noi ringraziamo di essere venuto a Torino. Tra l'altro, finendo la conferenza poi daremo uno spazio per le domande, mi sono stati distribuiti dei fogli con delle penne, quindi per chi volesse scrivere qualcosa, io mi sono raccomandato anche la volta scorsa, tutto nella massima fraternità, nella massima semplicità, quindi chiedete senza vergogna, scrivete se non volete alzare la mano per privacy. E dopo la conferenza il professor Introvigno andrà poi via con la moglie, e quindi qualche domanda riusciremo comunque a farla, magari ne prenderemo 4 o 5, ecco, insomma le più essenziali. Quindi non tolgo altro tempo al professor Introvigne e gli do il microfono.
Grazie, io mi aiuto con qualche diapositiva. Io sono vice responsabile nazionale di Alleanza Cattolica, che per la verità non da sola, con altre associazioni, sta conducendo una campagna sulla famiglia. Alleanza Cattolica è un'associazione di laici che si occupa di studiare e diffondere il Magistero della Chiesa, particolarmente in campo sociale. Proprio ieri sera Papa Francesco, in un messaggio inviato alla settimana della dottrina sociale di Verona, ricordava la centralità della dottrina sociale della Chiesa, che non è una parte facoltativa dell'insegnamento cattolico. Bene, la famiglia è al centro della dottrina sociale della Chiesa. Parlando qualche settimana fa, il 25 ottobre, Papa Francesco ha usato questa espressione molto impegnativa. Si potrebbe dire, senza esagerare, che la famiglia è il motore del mondo e della storia. E la famiglia a sua volta è fondata su una colonna che è il matrimonio. Il matrimonio che è l'amore di un uomo e di una donna per sempre. Ecco, Papa Francesco negli ultimi mesi insiste molto su questo per sempre, perché si rende conto perfettamente, questo lo dico soprattutto venendo questa sera molti giovani, che all'idea dell'amore per sempre oggi noi tendiamo a non crederci più, a dire ne avete forse parlato nell'incontro precedente, ma l'amore è una cosa che dura per un po', poi magari si cambia, e invece fa parte del messaggio del cristianesimo. Papa Francesco lo ricorda nella sua enciclica Lumen Fidei, fa parte questa idea che l'amore per sempre non è una presa in giro, non è un sogno vano, non è un'utopia, ma è qualcosa che è possibile. Certo, è possibile per il cristiano con l'aiuto di Dio. E anche, l'avete visto credo nel vostro ultimo incontro, con un itinerario di dottrina preciso che parte dall'accettazione della bontà della differenza sessuale. Ecco, sono parole di Papa Francesco nell'enciclica che sono importanti. Accettazione della bontà della differenza sessuale, cioè il fatto che gli uomini siano uomini, le donne, siano diversi, non è una cosa cattiva, il mondo è fatto male, ma è una cosa buona. E costruendo su questo pilastro io posso capire molte cose dell'amore e aprirmi a questa possibilità in cui oggi il mondo non crede, ma noi ci crediamo, di un amore per sempre. Lì vedete un esempio, Tancredi di Barolo e Giulia Colbert, un nobile piemontese e una nobildonna vandeana, vissuti in un'epoca molto difficile, oggi sulla strada della beatificazione insieme, una delle tante coppie cristiane che anche in epoche molto complesse hanno mostrato che l'amore per sempre è possibile. In un videomessaggio mandato alla manifestazione del rinnovamento dello spirito, una manifestazione dove ero fra gli oratori, 10 piazze per 10 comandamenti, dove hanno preso 10 piazze italiane, in ognuna hanno parlato di un comandamento, Papa Francesco spiegava che i 10 comandamenti, diceva, non sono un inno al no, sono sul sì. Quindi i 10 comandamenti non li dobbiamo considerare come un insieme di divieti, Dio ci vuole vietare qualche cosa, ma come un insieme di affermazioni, sì all'amore, sì alla vita, sì alla famiglia, sì a una vita civile onesta e ordinata. Benissimo, quindi noi dobbiamo oggi presentare, penso sia una parte importante del Magistero di Papa Francesco, i 10 comandamenti. Il cristianesimo come un inno al sì. Il cristianesimo non è anzitutto una religione dei divieti, però nello stesso messaggio Papa Francesco dice che dentro questo sì c'è per forza un no. Se io dico sì all'amore, dico no al non amore, ma il no è una conseguenza di quel sì che viene da Dio e che ci fa amare. E se io dico sì alla vita, devo dire di no a chi combatte la vita, alle cose che sono contro la vita. Se dico sì all'onestà, 7° comandamento, non rubare, e devo dire no ai disonesti. Quindi, certo, è importante dire che il cristianesimo è la religione dei sì, che i 10 comandamenti sono un inno, ma dentro a quel sì ci sta anche un no. Parlando proprio ad Alleanza Cattolica, alla conclusione dell'anno associativo il luglio scorso, l'arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, diceva non il contrario ma il reciproco, cioè che la Chiesa deve dire dei no, ma dentro ognuno di quei no c'è un sì. Se la Chiesa dice no all'aborto è perché dentro c'è il sì alla vita. Quindi si può partire dal sì e partire dal no. Dobbiamo certamente dire che il cristianesimo è la religione dei sì, però è anche necessario dire qualche no, perché diversamente il nostro sì rimane un po' aereo, non si precisa nelle sue conseguenze pratiche. Prossima. Allora, partiamo da un sì su questo tema, visto che non nascondiamocene, oggi parlando di famiglia, di leggi sulla famiglia, problema all'ordine del giorno è quello delle unioni e delle convivenze omosessuali. E noi anche qui dobbiamo partire da un sì, che è il sì all'accoglienza rispettosa cosa nella società, nella chiesa, nella scuola di tutte le persone, comprese le persone omosessuali, che in quanto persone hanno un pieno diritto ad essere accolte. Quindi certamente chi picchia gli omosessuali, chi li minaccia, chi li insulta, fa delle cose che in nessun modo possono essere approvate e che è giusto che la legge punisca. Certamente tutti noi siamo anche stati colpiti da quell'affermazione, qualche volta magari citata non nei suoi termini esatti, quindi qui l'abbiamo messa nei suoi termini esatti, che Papa Francesco ha fatto ad un giornalista, ad una giornalista, nel viaggio di ritorno dal Brasile: se una persona omosessuale cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il catechismo della Chiesa Cattolica spiega in modo tanto bello questo. Ecco, questa è una frase che ci ricorda esattamente questa grande lezione del catechismo della Chiesa Cattolica. Noi dobbiamo accogliere tutte le persone e il catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che le persone omosessuali debbono essere accolte con rispetto, con dolcezza, senza giudicarle in quanto persone, nella Chiesa, nella società. Questo è un punto non retorico, perché si può facilmente sbagliare, è un punto molto importante, ma lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica, di cui il Papa ci dice che contiene la comprensione aggiornata della fede su questi temi, lo stesso catechismo, mentre da una parte invita a non giudicare le persone in quanto persone, poi ci dice che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati e in nessun modo possono fondare riconoscimenti giuridici. Uno può dire: ma allora c'è una contraddizione, oppure vi riempite la bocca con delle belle parole ma poi non siete coerenti. Beh, ma allora non sarebbe coerente neppure Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, ben prima di Papa Francesco, nel Vangelo ci dice: non giudicate per non essere giudicati. Questo è molto importante, ma è lo stesso Gesù Cristo che di fronte a certi peccati che scandalizzano i piccoli dice: sarebbe meglio mettersi una macina da mulino al collo e buttarsi in mare piuttosto. Quindi vedete che senza contraddizione lo stesso Gesù Cristo, che non giudica le persone in quanto persone, poi giudica gli atti, poi giudica le ingiustizie. E questo è il carattere difficile del cristianesimo. Il cristianesimo accoglie con amore e con tenerezza la donna che ha abortito, però condanna l'aborto. Il cristianesimo ce lo ha detto tante volte Benedetto XVI, che era attento a questo tema: accoglie nella comunità i divorziati risposati, però non considera il divorzio un successo, lo considera un fallimento. E così la Chiesa accoglie le persone omosessuali, ma si riserva di avere una sua dottrina sugli atti omosessuali e sulle conseguenze giuridiche che si pensa di derivarne. Ecco, chi non capisce questa distinzione magari cita il Papa a sproposito, però non lo cita, ma lo manipola. La prossima. Allora, dobbiamo fare un momento un passo indietro e chiederci se esiste una natura umana. Sembra un problema filosofico, vedete, ma tutto il problema pratico viene da lì. Benedetto XVI, in un discorso importante del 21 dicembre 2012 alla Curia Romana, ci diceva che l'ideologia del gender, del genere, oggi è la più grave minaccia alla Chiesa e anche alla stessa umanità. Perché diceva questo? Dice perché aveva una particolare antipatia tra tante ideologie per questa. No, perché diceva: qui la questione che è in gioco è la questione più importante di tutti, è la questione della natura umana. Esiste una natura umana? che la ragione può riconoscere anche il non credente, ma che per il credente è creata da Dio, oppure non esiste. Io mi invento continuamente ogni giorno la natura che voglio. Questa è una questione fondamentale di carattere antropologico. Qui vedete Chesterton, un grande scrittore anglicano, poi convertito al cattolicesimo. Chesterton fece una sorta di profezia che oggi si sta realizzando, dirà: verrà un tempo in cui bisognerà litigare o addirittura combattere per le cose ovvie. Chesterton scriveva: i fuochi saranno accesi per testimoniare che 2 più 2 fa 4, le spade saranno sguainate per mostrare che le foglie sono verdi d'estate. Allora, questa è una citazione paradossale, ma è anche un po' una profezia, perché oggi ci troviamo a dover litigare per dire che gli uomini sono diversi dalle donne, che sembrerebbe una cosa ovvia, però bisogna litigarci su. Allora, qui vedete dell'arte moderna, Tamara dell'Empisca, Adamo ed Eva, sono un po' nudi, uno potrebbe dire: ma in una parrocchia mostriamo dei nudi. Beh, il nudo è molto eloquente, perché ci dice subito, lo scoprono i bambini di solito abbastanza piccoli, che la sorellina è fatta diversa dal fratellino. Ecco, gli uomini e le donne sono un po' diverse. E per il cristiano questa è una cosa buona. Questo fa parte di quella creazione di Dio di cui parla la Bibbia: creò tante cose, i cieli, la terra, gli animali, le piante, poi creò anche l'uomo e la donna, e alla fine vide che era cosa buona. Quindi certamente nel disegno di Dio che gli uomini e le donne siano diverse è una cosa buona, non è una cosa cattiva. La prossima. Naturalmente noi possiamo dire che l'esistenza della differenza sessuale, che è cosa buona per i credenti, dice: va bene, ma io che non sono credente, potrebbe obiettarci qualcuno, per me quello che dice la Bibbia non me ne può importare di meno. Allora possiamo arrivare a dire che il dato della differenza fra uomo e donna è un dato fondamentale su cui riposa tutta la storia umana, anche con argomenti puramente biologici. E ricordate Chesterton, dobbiamo ricordare delle banalità, ma una banalità è che, per quante diavolerie almeno finora abbia inventato la scienza, e per fare un bambino ci vogliono un uomo e una donna, due donne e due uomini non servono per questa bisogna. Io insegno sociologia, la sociologia è una scienza che è nata da atei con lo scopo nell'Ottocento di fondare la società prescindendo totalmente dalla religione. Bene, anche i sociologi, qui vedete Leplé che era un cristiano a modo suo, anche i sociologi, quando hanno cominciato a studiare la società prescindendo totalmente dalla morale e dalla religione, hanno scoperto che all'origine della società, all'origine della storia ci sta la famiglia, e hanno fatto questa osservazione, che peraltro facevano già i greci, se volete molto semplice ma molto importante: molti animali hanno dei cuccioli che dopo un paio di giorni o addirittura subito sono in grado di sbrigarsela da soli. Se il padre e la madre, i genitori biologici di questi cuccioli li abbandonano, non succede niente, questi sopravvivono. Provate ad abbandonare un neonato di 2 giorni e o lo raccoglie qualcuno, ma se no il neonato non sopravvive. Allora vedete che all'origine c'è un dato biologico: il cucciolo d'uomo per sopravvivere ha bisogno di adulti che si prendano cura di lui. Naturalmente uno può fare l'obiezione, qui vedete Mowgli, ma abbiamo letto spesso nella letteratura, ma ci sono dei casi veri di bambini allevati dalle scimmie, dagli animali, dall'orso balù, ecco, ma questo può essere capitato, no? Ma è la classica eccezione che conferma la regola. E poi anche Mowgli e Tarzan riescono a diventare adulti perché a un certo punto incontrano degli umani. Ecco, se fossero sempre rimasti con le scimmie non avrebbero appreso il linguaggio, per esempio, e quindi non ne sapremmo nulla. Prossima. Allora, già gli antichi, come dicevo, prima della sociologia, erano capaci di fare queste affermazioni. Noi siamo tutti figli della cultura dei greci e dei romani, i quali avevano già riconosciuto che alla base della famiglia ci sta il matrimonio e che il matrimonio è qualche cosa che coinvolge tutta la persona umana. E l'analisi che già la filosofia classica faceva del matrimonio comprendeva tre elementi che i romani chiamavano Venus, Eros e Sacramentum. Venus è l'attrazione sessuale, che se ne dica, anche gli antichi sapevano già che normalmente per fare un buon matrimonio bisogna che gli sposi si piacciano anche fisicamente. Eros per gli antichi è l'intesa sentimentale. Il fatto che noi talora chiamiamo Eros la sessualità dimostra già che abbiamo un po' cambiato le carte in tavola. Per gli antichi era l'attrazione sentimentale, ci si vuole bene, e sacramentum, che è una parola che gli antichi usavano già prima del sacramento cristiano, è chiaro, non era il sacramento cristiano, ma il sacramentum impegna più della sessualità e del sentimento, impegna la ragione e la volontà, cioè io decido di volere costruire un legame stabile con un'altra persona su cui ho dato un giudizio razionale. Quindi tre elementi fanno il matrimonio: Venus, l'attrazione sessuale, Eros, l'intesa affettiva, sacramentum, l'impegno della ragione e quindi la decisione della volontà verso un legame stabile. Ora, questo quadro che il cristianesimo ha perfezionato, perché il cristianesimo ha detto il sacramentum è una cosa sacra, come dice il nome, la ragione certo, la volontà certo, ma entra Dio a sancire la stabilità di questo legame. Questo che il cristianesimo ha perfezionato è stato travolto. Ho messo qui un pensatore cattolico brasiliano, Plinio Corrêa de Oliveira, a cui Alleanza Cattolica è affezionata, che mostra come a partire dalla fine del Medioevo per tutta la modernità questa visione, che aveva radici greche e romane, di tutto ma anche della famiglia, che il cristianesimo aveva perfezionato, poi è stata sbaraccata passo dopo passo. Allora, ricordate tre elementi: Venus, Eros e Sacramentum. Si comincia già con la fine del Medioevo e con la riforma protestante a togliere di torno la stabilità del sacramentum. I più giovani non hanno conosciuto un'epoca senza divorzio, ma il divorzio in Europa fino al Cinquecento non c'era. Il divorzio è introdotto da questo personaggio, che è il re d'Inghilterra Enrico VIII, che all'inizio si era anche schierato contro i protestanti, difendeva anche la Chiesa, ma gli piaceva un'altra che non era la moglie, e allora chiede al Papa di autorizzare il divorzio. A dimostrazione che per la Chiesa è una cosa molto seria, la Chiesa perde l'Inghilterra, grande potenza economica, militare e politica, pur di non autorizzare il divorzio di una sola persona, perché dice no, il divorzio non esiste, non c'è per noi. Poi Enrico VIII ci piglia gusto, perché si sposa sei volte e qualche volta le mogli le ammazza perché faceva prima, aveva anche istituito il divorzio, cioè il divorzio richiedeva una qualche pratica e invece uccidendo la moglie faceva più in fretta, ma con Enrico VIII il matrimonio comincia a perdere uno dei pezzi, cioè comincia a perdere il sacramentum, rimane dell'altro ma il sacramentum si va perdendo. La prossima, per Enrico VIII poi il divorzio era una cosa complicata, sostanzialmente era per i ricchi, per i principi. Con la rivoluzione francese noi abbiamo, con la legge del 1792, una banalizzazione del divorzio. Divorziare diventa molto facile, il divorzio è veramente per tutti, e la rivoluzione francese teorizza che il matrimonio è semplicemente una unione affettiva, cioè il matrimonio deve durare finché permane un legame sentimentale, finché ci si vuole bene. Naturalmente questa è una componente molto importante del matrimonio, ma non è l'unica, c'è anche l'impegno della ragione e della volontà. Qui con la rivoluzione francese, non solo per pochi nobili e ricchi, ma per tutti, via il sacramentum, rimangono solo più due pezzi, quello sentimentale, l'eros, e quello sessuale, Venus. Arriva il comunismo, arrivano le ideologie del XX secolo, Lenin in Russia anzitutto introduce il divorzio immediato, non il divorzio breve che vogliono in Italia, quello immediato, uno va in comune, si dichiara divorziato ed è divorziato, dicendo che è una vergogna che il divorzio debba essere una causa in tribunale, il divorzio deve essere dato su semplice richiesta, introduce anche l'aborto. Poi Stalin, quando avrà bisogno di coesione per fare le guerre, cambierà queste leggi, ma Lenin è il primo paese nel mondo, la Russia sovietica, che nel 1920 legalizza l'aborto, e Lenin dice, elabora quella che qualche studioso del marxismo chiama la teoria del bicchiere d'acqua, dicendo: ma matrimonio è una cosa molto semplice, ho sete, bevo un bicchiere d'acqua, ho fame, mangio, ho dei bisogni sessuali, mi sposo. E qui vedete che abbiamo tolto un altro pezzo, perché non è neanche più l'elemento sentimentale, che per Lenin è una roba borghese, nella Russia poi di Stalin saranno messi in prigione anche i poeti, gli artisti che parlavano di sentimento, poi dice: guarda, il sentimento è una cosa da borghesi, noi siamo comunisti, siamo materialisti, il sentimento non ci interessa. Quindi, dopo aver tolto il sacramentum, l'impegno stabile della ragione e della volontà, e eros, togliamo anche eros, cioè togliamo anche l'elemento sentimentale, rimane solo l'attrazione sessuale, che però anche per Lenin l'attrazione sessuale di un uomo e di una donna, ecco, almeno che gli uomini e le donne sono diversi, Lenin ci credeva ancora. La prossima. C'è una quarta fase rivoluzionaria dopo il protestantesimo, dopo la rivoluzione francese, dopo il comunismo, che ha come simbolo il 68. Anche qui i più vecchi l'hanno vissuta, i più giovani possiamo solo raccontargliela. Il 68 è una rivoluzione nuova che mette proprio al centro gli elementi di carattere sessuale. Nel 68 la richiesta dell'aborto, che comincia a essere legalizzato nel 69 in alcuni paesi, la vendita libera degli anticoncezionali, è inventata anche la pillola, il rifiuto di ogni morale sessuale, costituiscono una rivoluzione che cambia davvero il mondo. Un sociologo scriveva qualche anno fa che fra una ragazzina del 1975 e una ragazzina del 1955 c'era più differenza che fra una del 1955 e una del 1455, cioè in 20 anni soprattutto l'aborto e la pillola gratuita per le minorenni in molte nazioni avevano sconvolto completamente il comportamento nelle relazioni fra ragazzi e ragazze, almeno delle occidentali. Prossima. Con il 68 queste cose arrivano anche in Italia, perché l'Italia era indietro, o se volete era avanti dal punto di vista morale, perché il divorzio che in Inghilterra c'è dal 500, almeno per i ricchi, che in Francia c'era dal 1792, in Italia arriva solo nel 1970. E quindi 2 anni dopo il fatidico 68, sarà poi confermato per referendum nel 74, l'aborto arriva nel 78, confermato per referendum nell'81, quindi sono cose relativamente recenti. E l'Italia era un paese molto attaccato alla famiglia, c'erano addirittura dei sociologi, oggi fa un po' ridere, che interpretavano tutta la cultura italiana sul primato della famiglia e dei figli. Oggi l'Italia è il paese al mondo dove si fanno meno figli, se ne fanno addirittura meno che in Cina, dove pure c'è la legge sul figlio unico. Quindi pensate com'è cambiata l'Italia a partire dal 68, delle leggi sul divorzio, dalla legge sull'aborto, rispetto a quello che era fino ancora agli anni 50. La prossima. Uno dei frutti del 68, eccola qui, è la famosa ideologia di genere. Se a uno non piace non può chiamarla così, però se non è zuppa è pan bagnato, ecco, di quello parliamo, che ha le sue origini questa signora, Simone de Beauvoir, filosofa francese, compagna di un altro filosofo, Sartre, la quale lancia questo slogan: donne non si nasce ma si diventa. Cioè dice, non è tanto importante il dato biologico, ma le donne, lei era una femminista, degli uomini non si occupava, le donne diventano donne con certe caratteristiche perché fin da neonate sono educate ad essere diverse dagli uomini. E quindi il dato biologico è secondario. Da ora, dopo il 68, ognuno dovrebbe poter scegliere liberamente di che sesso vuole essere. Intendiamoci, per Simone de Beauvoir questo era un paradosso, forse neppure lei si immaginava le conseguenze pratiche cui l'ideologia di genere sarebbe poi arrivata fino ai giorni nostri. Sempre 1968, anno fatidico, nel 1969 è fondato il Gay Liberation Front, il fronte di liberazione omosessuale, che è la prima organizzazione che reclama i diritti degli omosessuali negli Stati Uniti. E è un'organizzazione che cerca di cavalcare l'onda dell'ideologia di genere, perché dice, se si può scegliere se essere uomo e donna, si può anche scegliere se essere omosessuali o con diversa inclinazione sessuale, e lo Stato deve riconoscere tutti su uno stesso piano. Quindi già nel 69 troviamo la rivendicazione del matrimonio esteso agli omosessuali. Un movimento rispetto ad altri movimenti storici. Pensate che l'aborto è stato vietato dalla Chiesa, ce l'avevano gli antichi romani, e per tornare ci ha messo 1909, è stato vietato intorno all'anno 100, quindi è cominciata una polemica contro l'aborto. 1800-1900 anni ci ha messo l'aborto per ritornare. La domanda di matrimonio omosessuale è una cambiale che è arrivata alla scadenza dopo soli 31 anni. Nel 2001, 32 anni dal 1969, nel 2001 l'Olanda è il primo paese a introdurre il matrimonio omosessuale. Seguono il Belgio, il Canada, Spagna, Sudafrica, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Argentina, Danimarca, Brasile, Francia, Uruguay, Nuova Zelanda, non tutti ma molti stati del Brasile e degli Stati Uniti, e la Città del Messico. Quindi, come vedete, di nuovo in 30 anni la rivendicazione è diventata legge nel primo paese, l'Olanda, in 13 anni molti paesi del mondo hanno accolto il matrimonio omosessuale. È interessante quello che è successo negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti 30 stati su 50 fino al 2012 avevano celebrato referendum e in 30 stati su 30 gli elettori avevano detto no al matrimonio omosessuale, compresa la California, che è la patria del movimento per i diritti dei gay. È vero che nel 2012 sono stati due referendum che sono andati diversamente, ma i primi 30 erano tutti andati nello stesso modo. Non importa, perché nel 2013 una sentenza della Corte Suprema ha dichiarato che questi referendum sono illegittimi e che gli stati hanno il diritto, però non il dovere, ma il diritto, questo è demandato alle corti supreme dei singoli stati, gli stati hanno il diritto di dire che la proibizione, la non estensione del matrimonio alle persone dello stesso sesso costituisce una discriminazione, la Corte Suprema pensa che sia una discriminazione e quindi non è costituzionale. In California, la sera stessa della sentenza della Corte Suprema federale, la Corte Suprema statale della California ha ordinato di iniziare a celebrare matrimoni omosessuali, nonostante il più costoso referendum, quanto a costo della campagna elettorale della storia della California, gli elettori nel 2008 avessero detto che non lo volevano il matrimonio omosessuale. Questo è un esempio di invadenza della funzione dei giudici, della funzione, sono altri evidentemente, della funzione giudiziaria, perché quando i giudici dicono che ci importa di quello che hanno votato gli elettori, se gli elettori non sono illuminati bisogna insegnargli a comportarsi, viviamo non più in democrazia ma in una forma di tecnocrazia. Allora, quali leggi di fatto sono proposte? Perché l'itinerario giuridico che ha portato e che continua a portare paesi al matrimonio omosessuale è un itinerario, non si fa tutto in un giorno, di solito si parte da leggi contro l'omofobia. Allora, qui lo dico anche a beneficio di chi non è arrivato dall'inizio, bisogna essere molto chiari. Se per omofobia si intende non accogliere, non rispettare, giudicare in quanto persone le persone omosessuali, noi siamo i primi a essere contro l'omofobia. Se per omofobia si intende picchiare, insultare, minacciare le persone omosessuali, noi siamo contro l'omofobia. E è giusto che le leggi puniscano chi picchia, insulta e minaccia le persone omosessuali. Di più, è anche giusto che le leggi puniscano più severamente chi non li picchia perché gli hanno pestato un piede, ma li picchia per odio in quanto omosessuali. Questi sono i crimini d'odio che in Italia da 30 anni, forse più, portano l'applicazione dell'aggravante dei motivi abietti. L'aggravante che c'è già, non c'è bisogno di nessuna nuova legge, ed è giusto che sia anche punito più gravemente chi picchia uno per strada perché è omosessuale, o perché è immigrato, perché è rom, perché è un prete, non gli sono simpatici i preti, perché è interista, questi sono motivi abietti per cui si applica una aggravante. Allora, se l'omofobia è la violenza, l'insulto, la minaccia nei confronti degli omosessuali, è giusto punire l'omofobia, ma chi insulta, minaccia, picchia è già punito, che ci sono già, certo, uno può fare dei proclami, l'educazione, nelle scuole, tutto bene, però non sarebbe un grave problema, perché queste leggi ci sono già, dice, ma poi ci sono quelli che picchiano, io ci sono, ma c'è gente che viola tutte le leggi, violeranno anche quelli. Allora, qual è la vera ragione per cui si batte tanto su leggi sull'omofobia? E se noi guardiamo i libri scritti dagli ideologi del genere, vediamo che in realtà quello che si vuole introdurre è un reato di opinione, cioè le leggi sull'omofobia dovrebbero servire a combattere questo che traggo da un manuale di sostenitori dell'ideologia di genere, cioè l'eterocentrismo e l'eterosessismo, che sono delle parole complicate per indicare coloro che pensano che l'unione fra un uomo e una donna sia più importante per la società e debba godere di maggiori riconoscimenti rispetto all'unione fra persone dello stesso sesso. Allora, diciamo subito che certamente oggi nella società non c'è un consenso su questo, però quello che noi non possiamo accettare è che si minacci la libertà di opinione, che si crei la libertà di opinione, perché una cosa è dire: se tu ritieni che l'unione fra un uomo e una donna deve avere un maggiore riconoscimento dell'unione fra due persone, io ti contesto, ti critico perché non sono d'accordo con te, questo in una società libera è normale. Un'altra cosa è dire: tu devi andare in prigione. Ecco, questo è il contenuto per cui ci opponiamo alle leggi sull'omofobia. Lo ripeto ancora una volta, dice: ma sei ripetitivo, ma deve essere assolutamente chiaro, se le leggi sull'omofobia puniscono anche severamente quelli che menano gli omosessuali, noi siamo a favore di punire chi picchia gli omosessuali, se però le leggi sull'omofobia servono a mettere in prigione chi sostiene che l'unione fra due persone dello stesso sesso non ha lo stesso valore per la società e quindi deve avere non può avere lo stesso riconoscimento giuridico rispetto all'unione di un uomo e di una donna, noi questo vogliamo il diritto di sostenerlo liberamente. Certo, altri ci possono contraddire, ma non vogliamo correre il rischio di andare in prigione per discriminazioni fondate sull'omofobia e, come dice il progetto di legge italiano, 1 anno e 6 mesi di prigione. Ecco, questo non lo possiamo accettare. E a chi non la pensa come noi chiediamo: va bene, voi avete delle idee diverse, difendetele sui giornali, alla stampa, alla televisione, in Parlamento, ma veramente ci volete mettere in prigione se sosteniamo delle idee diverse dalle vostre? Questo vi sembra tutelativo della libertà di espressione? Allora, quando la Corte Suprema americana a giugno ha emesso la sua famosa sentenza, il presidente Obama, festeggiando, ha commentato: love is love, l'amore è amore. Ed è un argomento che ci colpisce, perché chi non è favorevole all'amore? Tutti siamo, l'amore è una bella cosa, tutti siamo favorevoli all'amore, però chiediamoci se è proprio vero. Allora, dal punto di vista psicologico, lo Stato, il Presidente degli Stati Uniti, non ha modo di giudicare qual è vero amore e quale non lo è, e io nemmeno, e nessuno in questa sala. Ma dal punto di vista giuridico, lo Stato non riconosce tutte le forme di amore, perché qui vedete un signore molto contento, musulmano, con le sue 4 mogli. Ecco, in genere, in Occidente, questo amore, basta guardare la poesia araba, che è sentito da costoro, anche con sentimenti che hanno almeno ispirato una vasta letteratura, le leggi non lo riconoscono. Perché dicono: sarà pure amore, ma non conduce al bene comune riconoscere l'amore poligamico. In Germania ci sono un fratello e una sorella che si vogliono sposare e di nuovo le leggi glielo vietano, perché ci sono delle leggi contro l'incesto. Cioè, dal punto di vista psicologico noi non sappiamo, è difficile potremmo dire, ma è difficile dire, lo Stato non lo sa quale amore è amore vero, quale è falso, quale sembra, ma dal punto di vista giuridico non tutto quello che si presenta come amore ha diritto allo stesso riconoscimento delle leggi e dello Stato. Se no, se sì al matrimonio omosessuale, e perché no alla poligamia, perché no al matrimonio fra fratello e sorella? Allora, le parole non sono neutre, La parola matrimonio deriva da matris munus, e il dono è anche il compito della madre. Quindi il matrimonio suppone una relazione che sia aperta, almeno simbolicamente, poi certo uno può dire ma ci sono le coppie sterili dove questa è vera. Questa apertura c'è, anche se è ridotta al suo momento simbolico, aperta alla generazione dei figli. E questa apertura si trova nell'unione di un uomo e di una donna. La prossima. Allora, sì o no al matrimonio omosessuale? Qui dobbiamo distinguere. Per i cattolici le cose sono chiare, nel senso che, come il Papa ci ricorda continuamente, devo dire, e questo sui giornali lo leggiamo meno spesso, il punto di riferimento è il Catechismo. Il Catechismo, i documenti del Magistero, in Italia anche i documenti dei nostri vescovi, ci dicono con chiarezza che un cattolico non può accettare, non può votare, non può sostenere progetti di legge che riconoscono le unioni omosessuali. In una lettera molto famosa che scrisse non 100 anni fa, 3 anni fa, quando era arcivescovo di Buenos Aires, alle suore della sua città, il cardinale Bergoglio, che oggi è Papa Francesco, addirittura diceva che dal punto di vista cattolico si può sospettare che dietro queste leggi ci sia l'invidia del demonio. Sapete, il Papa parla molto spesso del demonio, ma questo, ripeto, vale per i cattolici, se uno è un non credente non gliene importa nulla, ma il Papa attuale scriveva non siamo ingenui, questa, cioè la battaglia sul matrimonio omosessuale in Argentina, non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio. Non è solo un disegno di legge, quello è solo lo strumento, ma è una mossa del padre della menzogna che cerca di confondere e di ingannare i figli di Dio. Quindi se uno è cattolico è tutto chiaro. All'inizio vi ho detto, ma c'è sempre quello che alza la manina, però il Papa ha detto che bisogna accoglierle, perché non bisogna, senza giudicare le persone. Assolutamente sì, l'abbiamo detto all'inizio, ma una cosa è accogliere le persone senza giudicarle e una cosa è fare delle leggi. Fare delle leggi è sempre giudicare, perché lo Stato deve decidere o sì o no, quindi c'è sempre dietro un giudizio. Sono due cose diverse. La prossima. Però naturalmente quando si parla di leggi non possiamo tenere conto solo dei cattolici, ci sono anche i non cattolici, i non cristiani, i non credenti, e allora viene l'obiezione che avrete sentito tutti 100 volte, già sull'aborto, la sentiremo sull'eutanasia che è in arrivo, dicendo ma io non sono cattolico. Dice lei è cattolico, benissimo, si sposi una persona di sesso diverso, ma perché vuole impedire a me che non sono cattolico di sposarmi anche una persona dello stesso sesso? L'abbiamo già sentita, signora, lei è cattolica, non abortirà, ma io non sono cattolica perché mi vuole impedire di abortire. È un'ingerenza della Chiesa nella società italiana che è laica. Allora, per capire perché questa obiezione, che sulle prime ci convince, sia falsa, dobbiamo distinguere fra norme naturali e norme religiose. Il fatto che qualche cosa stia scritto nei 10 comandamenti non è sufficiente a dire che una norma sia solo religiosa. Facciamo un esempio molto semplice. Ricordati di santificare le feste. Ecco, questo c'è scritto nei 10 comandamenti. Noi cristiani, gli ebrei hanno il sabato, noi cristiani lo traduciamo la domenica, il sabato sera, bisogna andare a messa. Questa è una norma solo religiosa. Noi non chiediamo che se uno non va a messa arrivi la polizia e ce lo porti di peso. O esiste nel mondo, io sono stato in Arabia Saudita, c'è questa simpatica istituzione che è la polizia religiosa, li vedi girare per le strade, non vai in moschea una volta, te lo dicono gentilmente, non vai due, te lo dicono meno gentilmente, non vai tre, ti portano di peso in moschea. Dice, ma io non voglio andare, c'è un'alternativa, le stacchiamo la testa. se preferisce le stacchiamo la testa, se no via in moschea portato di peso. Ora, non è che questo non c'è nel cristianesimo, scusate la battuta, perché c'è stato il Vaticano II, non c'è mai stato. Nel cristianesimo non c'è mai stato, perché è estraneo alla nostra mentalità. Il cristianesimo sa benissimo che gli obblighi religiosi sono obblighi cui si deve aderire per convinzione. Se qualcuno ha fatto diversamente nella storia ha sbagliato e la Chiesa lo ha condannato. Cioè, nessuno vuole che lo Stato ci porti a messa di forza se non ci andiamo. Ma prendiamo un altro comandamento, settimo comandamento, non rubare. E immaginate che voi uscite di qui e uno vi ruba il portafoglio. Lo inseguite, la polizia lo ferma e lui dice: ah, ma io non sono credente, quindi a me del settimo comandamento non rubare non me ne frega niente, quindi se lei mi porta in prigione sta violando la mia libertà religiosa, perché mi obbliga a credere a un comandamento ma io non ci credo. E ci rendiamo conto, mentre lo diciamo, che questa è un'obiezione un po' cretina. Anche il più ateo, nonostante ci sia un comandamento fra i 10 comandamenti, se gli rubano il portafoglio auspica che la polizia intervenga e ci dirà: ma perché quella di non rubare non è una norma religiosa, è una norma razionale? Perfetto. Quindi nei 10 comandamenti ci sono precetti religiosi, santifica le feste, e lo Stato non li può imporre, uno Stato laico e pluralista come il nostro almeno, e ci sono norme razionali, non rubare, non uccidere, e questo lo Stato sì le può imporre, perché ci può arrivare la ragione, che non è né cristiana né musulmana né atea, è ragione e basta, e valgono per tutti. Prossima. Allora, l'idea che il matrimonio, matris munus, dono della madre, sia solo fra un uomo e una donna, e noi non lo troviamo nel Vangelo. Leggetevi tutto il Vangelo, non troverete Gesù che tuona contro il matrimonio omosessuale, perché per fortuna sua c'erano gli omosessuali ai tempi suoi, ma nessuno chiedeva il matrimonio omosessuale. Quindi non lo desumiamo né da Luca, né da Marco, né da Matteo, lo desumiamo dalla ragione, che ci dice che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna. È una verità di ragione, non è una è come non rubare. Non è come vai a messa la domenica. Allora, l'obiezione che viene fatta, questo dice: ma che danno ti fanno due omosessuali che si sposano? Saranno fatti loro, a te che danno ti fanno? E mi fa la risposta, non è immediata, ma se mi seguite un attimo vi spiego perché mi fanno danno, perché la presenza di più modelli di famiglia indebolisce la famiglia. E la famiglia è già molto debole, il matrimonio è già molto debole, vedete qui un quadro di un pittore moderno, Louis Le Broquis, che rappresenta la crisi della famiglia. La famiglia è già in crisi in mille modi, se ci sono tanti modelli di famiglia, la famiglia si indebolisce ancora di più. La prossima. Se si introducono due modelli di famiglia, quello che c'è sempre stato, almeno da quando c'è il cristianesimo, uomo e donna, e quello due uomini, due donne, perché non introdurne tanti altri? La poligamia, per esempio, o magari il poliamore, questo è un sito che già propugna il poliamore, non solo la poligamia, un uomo con tante donne, ma anche una donna con tanti uomini, due uomini con tre donne con due uomini. E una volta che ognuno si inventa il modello di matrimonio che vuole, perché non ammetterli tutti? E li possiamo ammettere tutti, ma come i sociologi ci insegnano, la presenza di tanti modelli di matrimonio indebolisce il matrimonio. Se è una cosa che ognuno si inventa, vale poco. E oggi già molti pensano che valga poco, bisognerebbe fare qualcosa per rafforzarlo, così invece peggio si indebolisce. Allora uno potrebbe dire ancora, ma che male c'è se si indebolisce la famiglia, se ci si fanno meno matrimoni, se si svaluta il matrimonio? In fondo ci sono anche filosofi che dicono che il matrimonio è la tomba dell'amore, che il matrimonio è una cosa nociva, fastidiosa, che va male. Che male c'è se ci sono meno matrimoni e meno famiglia? Ecco, potremmo chiederlo non al Papa, ma all'INPS. E l'INPS ci risponderebbe molto rapidamente che è un grande disastro se ci sono meno matrimoni e meno, perché nascono meno bambini. Allora prevengo subito, c'è sempre qualcuno che alza il ditino e mi fa una grande rivelazione dicendo: ma scusi, le vorrei dire che una donna non sposata è altrettanto feconda di una donna sposata. Io ringrazio sempre, perché non ci avevo mai pensato, quindi se non me lo rivelasse l'interlocutore non ci sarei mai arrivato da solo. Però dico: guardi, il problema è che io non faccio il ginecologo, faccio il sociologo. Allora, per il ginecologo senza dubbio una donna non sposata e sposata, la stessa donna con l'anello, con la fede nuziale, senza, ha la stessa possibilità di fare figli. Siccome faccio il sociologo, le devo dire che in tutto il mondo le donne sposate fanno più figli delle donne non sposate, ma non per una ragione medica, ma perché oggi la possibilità di non fare figli fra anticoncezionali e aborto è molto facile. Per resistere a queste sirene che ti dicono non fare figli, se non hai neanche la stabilità del matrimonio resisterai molto meno. Quindi statisticamente le donne sposate fanno più figli delle donne non sposate. Allora, perché va male se non si fanno figli? Uno dice: ma io ho letto Inferno di Dan Brown, ho sentito Bill Gates dire che bisogna fare meno bambini perché ce ne sono troppi. In altra occasione diremmo che non sono troppi neanche in Africa, ma per il momento diciamo che certamente non sono troppi in Italia, perché l'Italia ha un problema drammatico che è la denatalità. E la denatalità, il fatto che nascano in Italia meno bambini che in quasi tutti, ormai tutti, se si fa qualche correzione statistica, gli altri paesi del mondo, e vi dicevo, chiedete all'INPS, è un problema pensionistico, perché sono tanti anni che nascono meno bambini, ci sono meno produttori, meno lavoratori, e una volta per pagare le pensioni di un pensionato ci si metteva in quattro che lavoravano, adesso solo due, tra un po' uno. Questo fa sì che si vada in pensione, vedete la vignetta, sempre più tardi, che le pensioni siano sempre più basse, che le tasse siano sempre più alte. Quindi la denatalità, che è una conseguenza del meno matrimonio, non è che non fa male a nessuno, fa male a tutti. Prossima. In più dice: ma almeno siamo tutti contenti, almeno con la libertà sessuale sganciata dal fare figli grazie a pillole e aborto siamo tutti più contenti, ci godiamo la sessualità in un modo che le nostre nonne si sognavano. Non è vero neanche questo, perché oggi i libri di sociologia più venduti al mondo sono libri che parlano delle relazioni di coppia e che ci raccontano che questa grande libertà sessuale, questo continuo cambio di partner, questa idea che oggi sto con una ma domani potrei stare con un'altra e posso cambiare continuamente, non ci rende più felici ma ci angoscia, anche perché io posso pensare che la persona con cui sto la posso cambiare, ma se sono un minimo intelligente dico: lei starà pensando lo stesso che può cambiare me se non piaccio più. E quindi questo genera una continua ansia, angoscia, insoddisfazione, su cui c'è pieno di studi, soprattutto di sociologi, ma anche di psicologi, di filosofi. Quindi neppure è vero che con meno famiglia, meno matrimonio, più modelli di matrimonio ci godiamo di più la sessualità. Ci sembra, specie quando siamo molto giovani, ma poi scopriamo che non è vero. Un passaggio ulteriore, e che lo vediamo già con qualche sentenza di tribunale che come sempre precorre i tempi, in tutti i paesi in cui si introduce il matrimonio omosessuale, tosto tardi, prima, durante o dopo, si introduce anche l'omogenitorialità, vedete già qualche giornale che ci mostra queste famiglie felici con due papà e senza mamme, e omogenitorialità, altra parola nuova, significa una famiglia dove ci sono due papà ma non c'è nessuna mamma, o dove ci sono due mamme ma non c'è nessun papà. Naturalmente non c'è stata una generazione biologica, hanno dovuto utilizzare il donatore, la donatrice, l'utero in affitto, la generazione artificiale o l'adozione, per cui subito oltre al matrimonio chiedono l'adozione omosessuale. Allora anche qui bisogna essere molto chiari, noi non discutiamo la convinzione soggettiva, che può essere sincera, di una coppia di omosessuali di poter essere buoni genitori. Conosco anche gli studi sociologici che ci vengono citati, secondo cui i maltrattamenti, gli abusi, le malattie psichiche dei bambini non sono più frequenti quando sono allevati da due omosessuali. Gli studi sono ancora molto parziali perché l'adozione omosessuale è stata introdotta nel primo paese 8 anni fa. Quindi non sappiamo ancora da 16enni o da 18enni come saranno, gli studi sono prematuri, ma prendendo anche per buoni questi studi, il problema non sono gli abusi e il problema non può neppure essere risolto dai sociologi o dai medici, perché tutto dipende dalla visione del mondo, dall'antropologia, scusate di nuovo la parola, perché se io penso che la distinzione di uomo e donna, la differenza sessuale, sia una cosa buona, penserò anche che educare i bambini ad apprezzare la differenza sessuale sia una cosa buona. Se io penso che la differenza sessuale, come insegna l'ideologia di genere, sia uno schifo, penserò che un bambino che non è maltrattato più di altri, ma che ha ovvie difficoltà ad apprezzare la differenza sessuale, se ha due mamme e non ha papà, o se ha due papà e non ha una, penserò che sia una meraviglia. Quindi alla fine il problema dipende dall'antropologia, non dipende dallo studio medico su quanti sono i bambini. Può darsi, i dati per ora dicono così, non ci sono più bambini picchiati da coppie omosessuali che da coppie formate da uno. È vero, ma nessuno ha mai detto questo, non diciamo li picchiano, diciamo con la massima buona volontà e non riescono a fargli capire la differenza, perché non la vedono e gliela possono raccontare, ma non la vedono. E quindi da questo punto di vista il bambino ha bisogno di un papà e di una mamma per capire la differenza, che è una parte importante dell'educazione secondo la nostra antropologia. Allora, ci sono delle obiezioni, ci dicono, lo dice la Cassazione nel caso recente di Bologna, ma ci sono tanti bambini che vivono negli orfanotrofi. Allora non è meglio la coppia omosessuale piuttosto che rimanere in orfanotrofio finché sono grandi? E la risposta non mi sembra neppur qui difficile, che esistono decine di migliaia di coppie formate da un uomo e di una donna che vorrebbero adottare un bambino, ma per le lungaggini burocratiche non arrivano in tempo, poi sono troppo vecchi, la pratica non si è conclusa e non lo possono adottare più. Quindi il problema è migliorare le leggi sulle adozioni, rendere più spedite le leggi sulle adozioni, e non lo risolviamo con le adozioni omosessuali, che anzi creano a queste povere coppie formate in attesa una concorrenza ulteriore. Altra obiezione, dice, ma avete presente la mamma di Cogne, questa, quella, le mamme che ammazzano i bambini, e allora non è meglio essere allevati da due omosessuali piuttosto che stare in una famiglia formata da un uomo e da una donna dove la mamma ti ammazza, il papà ti violenta? Tutto vero, ma la patologia non si risolve abolendo la famiglia, vedete, un po' come in economia, ci sono delle società di delinquenti, di ladri, ci sono società che falliscono. La soluzione non è abolire le società private e sostituirle con il socialismo, abbiamo visto che non funziona. Lo Stato intervenga nelle patologie, ma abolire le imprese perché alcune imprese funzionano male è come uccidere il malato perché alcuni non guariscono. Cioè la soluzione, se ci sono delle famiglie deviate, è che lo Stato intervenga nei casi di famiglie deviate, ma non distrugga la famiglia perché alcune non funzionano. Allora, noi diciamo di essere contrari anche alle unioni civili, perché ci sono alcuni, anche qualche cattolico, che dicono purché non si chiami matrimonio. Introduciamo una cosa che non si chiami matrimonio, ma che si chiami unioni civili. Allora, noi siamo contrari alle unioni civili per una ragione di fatto, che in tutti i paesi dove sono state introdotte le unioni civili, dopo qualche anno gli hanno cambiato nome e le hanno cambiate matrimonio. Cioè, non è ancora successo in Germania, non è successo per ragioni politiche, ma succederà anche lì, sono facile profeta, è successo in Gran Bretagna, è successo in Spagna, è successo in Francia, e l'elenco potrebbe continuare. Cioè, prima si costruisce un simil matrimonio che è uguale in tutto al matrimonio, tranne che nel nome, aperto alle persone dello stesso sesso, dopo qualche anno lo si chiama matrimonio. Un caso da manuale è il caso della Gran Bretagna, dove sono state introdotte 7 anni fa le unioni civili. La legge diceva che la cerimonia in comune per le unioni civili doveva essere identica a quella del matrimonio fra un uomo, identica, non simile. Quindi c'era l'abito bianco, l'anello, la formula era lo stesso, e naturalmente questo non è prescritto dalla legge, ma anche le torte, la musica, le macchine con i barattoli tipicamente inglesi. Il fenomeno molto interessante cui abbiamo assistito negli ultimi anni è che i giornali si sono rotti di scrivere che due si erano civil uniti, che il signor John e il suo civil unito Mr. Smith avevano fatto questo e quello, e dopo un po' hanno cominciato a parlare di matrimonio, il signor John e suo marito il signor Smith, perché il civil unito era brutto. Dopo anni che i giornali già parlavano di matrimoni, di marito e marito e di moglie e moglie, quest'estate il Parlamento, con una leggina di 2 righe, ha cambiato il nome da unioni civili in matrimonio. Repubblica ne ha fatto una notizia da prima pagina, per puro caso eravamo lì a visitare il Parlamento e abbiamo visto sì una manifestazione di 2 persone portate con i camion per festeggiare, ma una roba molto molto modesta, e i giornali inglesi hanno fatto molto meno chiasso di quelli italiani, perché tutti pensavano che ci fosse già il matrimonio omosessuale. Cambiargli nome da unione civile è veramente come bere un bicchiere d'acqua, avrebbe detto Lenin. Allora, ma qualcheduno ci tira fuori il solito caso pietoso, ricordate i tempi dell'aborto, dicendo ma il povero convivente di Lucio Dalla, quando Lucio Dalla è morto, era uno qualunque, poveretto, al funerale. Allora, su questo, spesso queste obiezioni derivano però dall'ignoranza della legge. Perché in Italia, ce lo ricordano i notai che in questo hanno ragione, unioni civili da un punto di vista meramente amministrativo, e ci sono già, perché il convivente può sottoscrivere dei patti testamentari dando dal notaio, che sono ampiamente tutelativi, può avere delle assicurazioni private che hanno la stessa funzione della pensione di reversibilità. Peraltro l'INPS ha già detto che è contrarissimo alle pensioni di reversibilità per le coppie omosessuali, perché sbucherebbero gli omosessuali finti ogni volta che uno muore, non ha una moglie o un marito, che vogliono solo accaparrare, e non ci sono già i soldi per pagare le pensioni che ci sono, figurati altre. Il convivente ha già diritto di succedere nel contratto di locazione, anche omosessuale, ha diritto alla visita in carcere, ha diritto in ospedale addirittura a prendere decisioni a nome del convivente che non è più capace di prenderle su operazioni decisive per la vita. Quindi tutti questi diritti esistono già, dice, ma io non lo so, e se non lo sai informati, dice, ma manca questo dettaglio. È possibile, ma per mettere a posto dei dettagli qualche volta basta una circolare. Quindi se si fa tutto questo rumore sulle unioni civili è perché si sa che quelle sono la prepista al matrimonio omosessuale e alle adozioni omosessuali. Certo, le adozioni non ci sono, vero? Che se i giudici hanno trovato la scorciatoia dell'affido, però le adozioni per ora non ci sono. Ma molte altre cose di cui si parlava ci sono già nelle leggi esistenti. Allora vengo ad una obiezione finale, che è però la più pericolosa di tutte. Vedete, ogni tanto incontro anche dei cattolici, anche dei sacerdoti, che mi dicono, vabbè, facciamo questa battaglia contro il matrimonio omosessuale, ma è una battaglia di retroguardia, la facciamo per onore di firma, ma sappiamo già che saremo sconfitti. Vedi, il divorzio c'è un solo paese al mondo, no due, uno è la Città del Vaticano, che non ce l'ha, che sono le Filippine, anche lì lo stanno mettendo, l'aborto sono pochissimi i paesi che non ce l'hanno, e quindi anche il matrimonio omosessuale è destinato a fare lo stesso cammino. Quindi sì, facciamo questa battaglia perché stancamente la dobbiamo fare, ma sappiamo già che saremo sconfitti. Allora, se uno pensa questo è già vittima della dittatura del relativismo, avrebbe detto Benedetto XVI, cioè dell'idea che la verità cambia col tempo, quello che era vero 20 anni fa oggi non è più vero, quello che è vero oggi magari non sarà più vero tra 20 anni. Allora, non è proprio così, facciamo due esempi storici. Negli anni 30 la scienza della razza, cioè la scienza secondo cui ci sono razze superiori e razze inferiori, e se si vuole migliorare l'umanità bisogna impedire che le razze inferiori facciano figli, così a poco si estinguono, era considerata una scienza molto avanzata. Ma guardate, non solo nella Germania nazista, anche negli Stati Uniti, dove si sterilizzavano gli afroamericani, i neri, cioè così non fanno figli e la razza inferiore diminuisce sempre il numero. Questo non si sa, non si racconta, ma l'eugenetica non c'era solo nella Germania nazista con gli ebrei o con gli zingari, c'era in mezzo mondo, e la Chiesa si preoccupò molto, perché alcuni scienziati dicevano la solita cosa: la Chiesa rischia un nuovo caso Galileo, non credendo a questa avanzatissima scienza della razza, tanto che Papa Pio XII, per la verità cominciò Papa Pio XI, convocò il padre Gemelli, che era un grande scienziato, e altri scienziati, i quali alla fine gli dissero: è tutta una balla sta scienza della razza, noi teniamo duro e vedrà che tra qualche anno non ne parlerà più. Infatti oggi la scienza della razza, che sembrava avanzatissima, è finita nella pattumiera della storia. Un altro esempio, lì vedete Brezhnev, padrone dell'Unione Sovietica fino all'82. Brezhnev aveva elaborato la dottrina Brezhnev, ci credevano anche tanti cattolici, secondo cui la vittoria del comunismo era irreversibile. Il comunismo avrebbe sempre aggiunto più paesi fino a che avrebbe trionfato in tutto il mondo. Ecco, 7 anni dopo la morte di Brezhnev cadeva il muro di Berlino, quindi non è che il comunismo sia sparito, c'è la Corea del Nord, la Cina, però la dottrina Brezhnev, ecco, che veniva presentata, ahimè, anche da qualche cattolico come scienza, scienza storica perfetta, e tanto vera non doveva essere. Cioè, la prossima, che cosa voglio dire? E voglio dire quello con cui si conclude l'enciclica di Papa Francesco Lumen Fidei, che la verità non è figlia del tempo, che il tempo non è spazio, dove spazio occupato da blocchi che non si possono spostare, ma il tempo esiste come direzione che è creata dagli uomini e dalle donne tutti i giorni. Quindi come sarà? Ci sarà il matrimonio omosessuale dappertutto, ci sarà l'aborto dappertutto, o magari sarà tolto da paesi dove c'è l'aborto, non lo sappiamo. È come la scienza della razza o il comunismo, cose che sembrano invincibili poi invece sono sconfitte, cose che sembrano deboli poi invece sono forti, e noi ci dobbiamo convincere che la storia non ha un senso. L'unico senso è che Gesù Cristo ha già vinto il male e la morte, quello sì è un vero senso della storia, ma tutto il resto non è già scritto. Se noi non siamo convinti che non c'è nessuna direzione della storia obbligata, che è quello che i poteri forti martellandoci con i media ci vogliono far credere, se non siamo convinti di questo, non saremo noi a creare la storia, ma sarà la storia a occuparci di noi, saranno i poteri forti a costringerci a comportarci come vogliamo. Ecco, questo è il senso della campagna, che ripeto, fortunatamente non da sola, ma io questa associazione rappresento, Alleanza Cattolica conduce per la famiglia. Ripeto, una campagna che tenta di tenere insieme i due insegnamenti del catechismo, accoglienza, rispetto delle persone omosessuali che non giudichiamo in quanto persone, ma nello stesso tempo giudizio sui progetti di legge che, o come l'omofobia, sono contrari alla libertà di espressione, o come il matrimonio e le adozioni omosessuali danneggiano la famiglia e danneggiano gli interessi primari dei bambini. Dobbiamo convincerci che le due cose possono andare insieme. Possiamo, come dice il Vangelo, non giudicare per non essere giudicati le persone in quanto persone, e possiamo, anzi dobbiamo, esprimere il nostro giudizio di cittadini su atti che pretendono di determinare delle leggi, perché sulle leggi bisogna sempre giudicare. Lì il non giudicare non vale. Quindi, certo, chi siamo noi per giudicare le persone omosessuali? Ma chi siamo noi per non giudicare le leggi? Perché ogni volta che noi siamo a favore o contro una legge diamo un giudizio. Lo stesso Papa Francesco ha detto: se non ci occupiamo di politica la lasciamo ai malvagi e ai corrotti. Quindi lì dobbiamo giudicare, le persone non le dobbiamo giudicare. Il carattere esigente, difficile del cristianesimo e della Chiesa, ma io credo che sia anche la sua bellezza e la sua grandezza. Grazie.
Prima di passare a qualche domanda, volevo ringraziare tutti voi per la partecipazione, volevo ringraziare la Madonna per averci dato la possibilità di questo ciclo di conferenze, e grazie davvero, dottor Introvigne e tutti gli altri relatori che ci hanno accompagnato in questo ciclo di conferenze dedicata alla famiglia. Se c'è qualche domanda scritta sul foglietto, qualcuno volesse parlare personalmente, abbiamo qualche minuto. Nessuno? Dietro i ragazzi? Niente?
Guardi, in Alleanza Cattolica c'è stato un medico, Bruto Maria Bruti, che si è occupato molto di questa questione degli animali, e ci sono delle tesi molto controverse. Però io non ci, di solito nel dibattito pubblico mi rifiuto di entrarci, perché dico, io ci sono anche gli animali che si mangiano i loro cuccioli, e questo non significa che noi li dobbiamo imitare. È ovvio che la natura umana, come ci insegnava però la filosofia, senza bisogno del cristianesimo, è qualitativamente diversa dalla natura animale. Quindi gli animali fanno molte cose che non vanno bene. Ripeto, ci sono animali che abbandonano i loro cuccioli, che li ammazzano, che se ne cibano, e non va bene. Quindi il fatto, da quando in qua, il fatto che lo facciano gli animali vuol dire che un comportamento non solo è positivo, ma addirittura deve essere tutelato dalle leggi, perché ci sono tanti animali che si mangiano quelli della loro specie, allora dovremmo legalizzare anche il cannibalismo e avere delle leggi dello Stato che tutelino il cannibalismo. Quindi il fatto che lo facciano gli animali, poi possiamo entrare, chiameremo l'etologo che dice è vero o non è vero, ho visto tutto un interessante dibattito se i rinoceronti sono, se c'è il rinoceronte omosessuale o non c'è. Lo leggo se non ho proprio niente da fare, però ecco, devo dire che non mi sposta molti birilli. Lo scopriremo, ecco, se siamo appassionati di rinoceronti, c'è il grave problema dei rinoceronti omosessuali, però ecco, direi che non ci sposta tantissimo.
Noto che una delle cause forti dell'illuminismo fu la presenza della massoneria. Mi sembra di leggere tra le righe che in queste quattro cause della rivoluzione c'è sempre lo zampino della massoneria che lavora nella distruzione della famiglia. Anche a proposito dell'ultimo attacco del giudice che contro, in America, contro il referendum si schiera con delle sentenze, mi sembra di leggere tra le righe questa presenza silenziosa ma costante di questa forza politica o di potere che gioca contro il concetto.
Sì, dovremmo dedicare una serata a questo tema, che è un tema complesso. Oggi la massoneria si è molto divisa, certamente è un caso da manuale la massoneria francese, che ha sempre spinto queste leggi e che ancora ultimamente ha spinto per il matrimonio omosessuale. Lo stesso la massoneria spagnola, proprio oggi un giornale spagnolo abbastanza laico raccontava come le leggi sul matrimonio omosessuale in Spagna sono state preparate da una fondazione di cui la cosa più bella è che è finanziata col denaro pubblico, ma che però è la fondazione della massoneria spagnola. Quindi certamente nei paesi latini, Francia, Spagna, in buona parte anche Italia, tutte queste leggi, divorzio, aborto, matrimonio omosessuale, eutanasia, sono state spinte dalla massoneria. Forse nei paesi anglosassoni questo è meno vero, perché la massoneria è una realtà molto più grande, in America 6 milioni di membri, molto più variegata e anche su questi temi abbastanza divisa, ma direi che nei nostri paesi latini la spinta massonica nella storia si è sempre vista molto bene.
Mentre il professor Introvigna legge questa domanda, vuol fare una considerazione. Oggi quello che si nota è che l'uomo, c'è una grave crisi antropologica, veramente profonda. L'uomo oggi non sa più cos'è la libertà, cioè si confonde la libertà col fare ciò che si vuole, con la libertà in senso psicologico, quindi il libero arbitrio, ma non è questo. C'è lo studio della libertà, la disamina della libertà, dell'atto proprio della libertà, quindi della scelta, porta a comprendere che dove c'è una scelta vi è una rinuncia. Sempre e comunque, quando una persona è libera, quando nella scelta sceglie il bene maggiore. Cioè, se faccio un esempio pratico per i ragazzi più giovani, se io sono un diabetico, posso mangiare una bella fetta di torta? La fetta di torta oggettivamente è un qualcosa di positivo, perché appaga il gusto. Perché se io faccio 2 ore di bicicletta o di corsa o gioco a calcio nel campetto qui vicino, ho bisogno di calorie, ho bisogno di zuccheri, ma per me che in quel momento sono diabetico, è il bene maggiore? Sto scegliendo il bene totale per me oppure no? E quando molto spesso non si sceglie, per non dire quasi sempre, il bene totale, quando c'è il cosiddetto sentimentalismo, cioè quando le passioni, quelle che in filosofia si chiamano le passioni, diventano la guida delle mie scelte. I sentimenti sono delle cose positive, perché non siamo dei robot, ma è la ragione che deve guidare le scelte della mia vita. Quindi il sentimento va bene, ma quando a guida della mia vita metto il sentimento stesso, si cade nel sentimentalismo. Di là ci si sbaglia sempre, perché da lì nasce l'ideologia. L'ideologia è quella porzione di realtà che viene presa e sovraelevata al tutto. Quindi non si guarda più la realtà a 360 gradi, ma si guarda soltanto una parte di realtà. E questo è dettato sempre dal sentimentalismo, qualsiasi esso sia. Quindi l'invito è capire che la libertà è scegliere sempre il bene maggiore per la persona. Quindi è una cosa oggettiva, quindi bisogna vedere caso per caso, una cosa che per me è ben adesso, non è detto che lo sia tra 5 anni, è l'esperienza che ci porta a capire certe cose, però l'intelletto è stato creato da Dio per conoscere la verità. Quindi noi non creiamo la verità, ma la possiamo conoscere, la possiamo ammirare, la possiamo sempre di più amare, ma non crearla. Questo è quello che diceva Benedetto XVI, la dittatura del relativismo, la verità non c'è, ognuno ha la sua, no, la verità c'è ed è oggettiva e gli esseri umani, solo gli esseri umani, che hanno un'anima spirituale, quindi con l'intelletto e la volontà, hanno la possibilità di conoscerla e di sceglierla. Quindi questa è una cosa che io noto soprattutto nella società di oggi, proprio ai ragazzi giovani, manca proprio capire che cos'è la libertà. Cioè veramente, ai ragazzi, perché mi fa piacere vederne, ricordatevi sempre questo, nelle azioni quotidiane, nelle scelte che fate, ricordatevi che siete liberi quando scegliete il bene maggiore, se no siete schiavi del vizio, siete schiavi del peccato, la schiavitù del peccato. Adesso c'è l'altra domanda.
Sì, la domanda riguarda un articolo di una rivista scientifica sui danni che derivano ai bambini che avevano un genitore omosessuale. Devo dire che io non sono competente per pronunciarmi sulle controversie in materia di statistiche mediche, ma fra i dati che ci sono in questa interessante domanda ce n'è uno che effettivamente mostra come tutto il problema sia un problema antropologico, perché si dice che effettivamente, ma questo forse non abbiamo neanche bisogno di statistiche, che i bambini di cui anche uno solo dei genitori erano omosessuali hanno difficoltà ad avere le idee chiare sui ruoli dell'uomo e della donna. Ecco, questa è una ragione forte di opposizione alle adozioni omosessuali e all'omoparentalità. La domanda porta anche delle statistiche sul suicidio. Certamente è vero che c'è un alto tasso di suicidi fra gli omosessuali, naturalmente però qui la controversia non è chiusa, ma si apre, perché le organizzazioni omosessuali ci dicono che questi suicidi sono dovuti all'omofobia, cioè gli omosessuali si suicidano perché la società ne parla male, li tratta male. Allora, semmai, ma è tutta una materia in evoluzione, francamente, ecco, dal punto di vista anche professionale non mi sento di dire che si possano trarre conclusioni chiare, ma potrebbe essere interessante vedere che anche in società dove la tolleranza degli omosessuali è molto vasta, per esempio il Canada, che ha il matrimonio, che è una cultura molto aperta agli omosessuali, però questo tasso di suicidio non diminuisce. Però ecco, forse per trarre conclusioni generali la cosa è molto prematura. Non so se siamo in conclusione, ma vi voglio raccontare un fatto che mi ha molto impressionato. In questi giorni, chiuso il matrimonio omosessuale, in Francia si è subito aperta la campagna per legalizzare l'eutanasia. E in Belgio, dove c'è l'eutanasia per i maggiorenni, sta per andare in votazione in Parlamento l'eutanasia per i minorenni. Un caso molto dibattuto sulla stampa francese e belga, che ha commosso molte persone, riguarda un signore, di cui per la privacy non è stato pubblicato il cognome, che si chiamava Nathan in Belgio. Ora, questo signore è un giovane maggiorenne che si rivolge ad un ospedale belga dicendo che vuol cambiare sesso. perché non è contento di essere uomo e vorrebbe diventare donna. Tenendo presente che l'educazione al genere in Belgio c'è da 20 anni, e questo a scuola gli avevano insegnato che non bisogna cedere alla tirannia dell'anatomia, come dicono i manuali scolastici francesi, ma poi uno sceglie. Ora, per colmo di sventura, nel suo caso, non so bene per che ragioni, perché non sono un medico, si presenta all'ospedale in Belgio e gli dicono: guardi, caro signor Nathan, che nel suo caso l'operazione per diventare donna non avrebbe successo. Allora il signor Nathan, molto deluso perché gli avevano detto che poteva scegliersi lui il sesso e non era vero, cambia solo sportello. Lo sportello vicino è quello dell'eutanasia, che in Belgio si può ottenere molto facilmente anche solo adducendo un disagio psicologico. In questo caso c'è una visita psicologica, ma quasi nel 100% dei casi viene messo il timbro per l'eutanasia, che ormai è la seconda causa di morte, non a caso in Belgio, più degli incidenti stradali, e gli mettono il timbro dicendo: sì, lei ha una grave sofferenza perché lei vorrebbe essere donna, poi invece è un uomo e vuoi che non sia una sofferenza psicologica. Timbro, bicchierino, eutanasia, è morto col veleno. Quindi vedete che c'è sempre l'eutanasia se tutto fallisce, e quindi questo mette insieme le due problematiche del misfatti dell'educazione di genere e dell'eutanasia. Perché certamente se fin da bambino mi convincono che io ho diritto a scegliermi il sesso, e se poi nel mio caso i medici non ce la fanno a darmi il sesso che voglio, resta solo l'eutanasia.
Altre domande?
Ci sono statistiche riguardo la stabilità delle coppie omosessuali?
Sono molto poco stabili. Di nuovo, le serie statistiche sono molto minori rispetto alle coppie formate da un uomo e da una donna, perché non solo i paesi l'hanno introdotto di recente, ma poi il numero di matrimoni è molto basso, come vediamo in Francia. Ci sono già i primi divorzi dopo pochi mesi, però ecco, per avere delle serie statistiche direi che sicure non ci sono ancora. Però quello che si può dire è che il numero di matrimoni non è elevato in nessun paese, perché effettivamente ci dicono almeno gli psicologi sociali che molte relazioni omosessuali non sono stabili. Quindi questa richiesta di matrimonio è una richiesta ideologica, serve molto per le adozioni dei bambini, perché è chiaro, per adottare un bambino bisogna dire che la coppia è stabile, però in realtà la stabilità sembra relativamente modesta. Naturalmente la loro obiezione potrebbe essere che anche la stabilità della coppia formata da un uomo e da una donna va sempre peggio, però la loro un po' di più. Quindicina di associazioni organizzo una manifestazione a Torino il 1° dicembre, che è una manifestazione tradizionale in sala grande, ma ci sono manifestazioni anche a Genova in progetto del tipo Sentinelle, cioè Veglier, qui c'è un amico genovese che se ne sta occupando, ci sono una cosa che si chiama Manif pour tout Italia. Devo dire che noi italiani siamo sempre teorici della frammentazione e dello scisma, per cui il 1° dicembre a Torino riusciremo a mettere intorno allo stesso tavolo sia la famiglia che organizza convegni, la Manif pour tout e le sentinelle in piedi, quindi tutti intorno allo stesso, e questo però deve essere così, perché se ci si comincia a dividere perché ognuno c'ha il metodo suo, la sigla sua, le cose vanno male. Però, e di nuovo il dato è sociologico, in Francia quello che è successo non è stato organizzato da nessuno. Quello che ha sconvolto i miei colleghi sociologi francesi è che nelle varie città sono andate in piazza 1,5 milioni di persone. Ora in Francia non ci sono 1,5 milioni di persone che vanno a messa. La partecipazione alla messa domenicale è sul 2-3%, quindi non ci sono 1,5 milioni di cattolici praticanti, ed è del tutto evidente che questi non li hanno convocati le parrocchie. Ci sono centinaia di storie sul fatto che la grande maggioranza dei parroci era contraria, gli diceva non andate, quindi non li hanno certamente convocati le parrocchie, non li hanno convocati i vescovi, non li hanno convocati i partiti politici, perché anche il Front Nazionale era contrario, cioè nessun partito. Qualcuno ha cercato di salire sul carro dopo, ma nessuno era favorevole. Quindi veramente è stato un fenomeno sorprendente di soprassalto di buonsenso, soprattutto di fronte all'adozione omosessuale, da parte di persone comuni, di tutti i tipi, fra cui perfino alcuni omosessuali che erano contrari al matrimonio e all'adozione omosessuale. Quindi un fenomeno di popolo, cioè questo fenomeno è molto importante che in tutte le città si formino dei piccoli comitati, delle piccole manifestazioni, quindi avete fatto questa bella iniziativa, non lasciatela cadere, con le persone interessate continuino a mettersi intorno a un tavolo, però questo non deve, almeno la lezione francese, che non deve dare l'impressione di calare dall'alto. In Francia c'era una signora molto carismatica, anche perché molto carina, quella che si faceva chiamare Frigide Barjot, che aveva l'idea di farne un movimento, e il movimento diciamo che l'ha un po' esclusa, perché era forse troppo una personalità dominante in questo, mentre veramente è una cosa che può avere successo se è una cosa spontanea. L'Italia non è la Francia, nel senso che l'Italia è il paese al mondo, i sociologi la studiano per questo, dove più cattolici fanno parte di movimenti. Il 10% di quelli che vanno in chiesa fanno parte di un movimento in Italia, che è un caso unico al mondo, quindi è evidente che in Italia i movimenti, o quelli che vogliono, quelli che credono, non si può mica obbligare nessuno, un ruolo lo giocheranno, perché l'Italia è il paese dei movimenti cattolici, la Francia no, l'Italia sì. Però credo che il successo di popolo, a parte il timing, in Francia sono partiti troppo tardi e questo è un peso della spontaneità, per cui sono andati in piazza quando ormai i giochi erano fatti, ma il successo di popolo in qualche modo è proprio legato a questa spontaneità. Però ecco, la spontaneità non è mai totale, per cui qui avete fatto questa iniziativa, sarebbe bello che chi è interessato faccia un comitato, potete vedere su sia la famiglia.it il manifesto del comitato che abbiamo fatto a Torino, il comitato o le sentinelle o quello che volete, però è importante che questa cosa è spontanea, ma non assolutamente spontanea, ecco, cioè bisogna che le persone imparino almeno un po' a mettersi insieme. E io credo che per quanto riguarda le persone responsabili è anche però importante mantenere lo stile che anche stasera abbiamo cercato di dare e che isola gli eventuali estremisti, massimalisti, mattacchioni, cioè non dimenticare mai, e non solo per retorica, che quello che la Chiesa ci insegna, ma che vale per tutti, anche per i non cattolici, perché sono verità naturali, cammina sempre su due gambe, che è l'accoglienza e il rispetto per tutte le persone, comprese gli omosessuali, non giudicare le persone in quanto persone, ma il giudicare gli atti in quanto atti, e il dovere di giudicare le leggi, perché come cittadini le leggi le dobbiamo giudicare, se no lasciamo la politica ad altri. Quindi, però la prima non è retorica, non è una furbizia, dice così, non ci menano, no, non è, ci crediamo per davvero che Gesù Cristo è morto anche per gli omosessuali e quindi le persone devono essere accolte, rispettate, non giudicate, ma che non vuol dire che non dobbiamo giudicare gli atti e giudicare le leggi. Ecco, se ci dimentichiamo la prima gamba ci facciamo criticare molto facilmente. forse sì. Molti anni fa, quando si voleva dire male di qualcuno a Roma, si diceva che era massone. Adesso si dice che sono omosessuali. Ci sarà di sicuro qualche omosessuale, ma che tutti siano omosessuali c'ho difficoltà a crederlo. Quindi quello che si afferma gratuitamente si nega anche gratuitamente. Poi sa, omosessuale non è che uno ce l'ha scritto in faccia, quindi può capitare che si nominino incautamente degli omosessuali a delle posizioni di potere, però dobbiamo stare attenti, ecco, perché questo vale per i massoni, che è un'altra cosa che uno di solito non ha scritto in faccia, e vale per, quindi bisogna essere molto cauti a giudicare le accuse. Sul resto mi sembra che è un po' tutta la sera che ne parliamo. Prima di Papa Francesco viene Gesù Cristo, che dice non giudicate per non essere giudicati, però è lo stesso Gesù Cristo che quando deve giudicare i peccati non è che andava alla leggera, la macina da mulino al collo, è sempre lui, non sono due, è sempre lui. Quindi dobbiamo imparare questo difficile cristianesimo per cui non giudichiamo le persone, ma giudichiamo gli atti, e come cittadini certamente giudichiamo le leggi. Dice, ma è difficile, sarebbe più facile andare giù, non è il cristianesimo, e non è Gesù Cristo però, perché non giudicare per non essere giudicati non l'ha inventato Papa Francesco, l'ha inventato un certo Gesù Cristo un po' prima.
Thank you.